Modem.
I prezzi al consumo in Europa raggiungeranno il livello più alto in oltre 13 anni. Secondo l'agenzia di statistica dell'Unione Europea Eurostat, l'inflazione annua nella Eurozona dovrebbe salire al 4,1% in ottobre rispetto all'anno scorso.
Well, I thought I heard the captain say, pay me my money down.
L'inflazione nelle nostre nuove previsioni è stata rivista in leggero rialzo, ma a medio termine prevediamo che rimarrà ben al di sotto del nostro obiettivo del 2%.
Le banche centrali continuano a rassicurarci sul fatto che l'inflazione sarà un fenomeno transitorio, anche se cominciano ad ammettere, transitorio ma un po' più lungo di quanto si pensasse inizialmente.
Negli Stati Uniti la crisi economica non sembra ancora alle spalle.
Coi prezzi lievita anche l'inflazione, la più alta degli ultimi 12 anni. A settembre ha toccato il 5,4%.
I livelli di inflazione rimangono alti e lo rimarranno per un po' di tempo, semplicemente a causa di quanto accaduto nella prima parte di quest'anno. I tassi mensili si abbasseranno nella seconda metà dell'anno prossimo, li vedremo tornare intorno al 2%.
Ed ecco che ritorna l'inflazione. In questi ultimi anni ci eravamo quasi dimenticati di questa ombra che ora torna ad offuscare l'economia di parecchi paesi, a cominciare dagli Stati Uniti. Nella copertina di oggi abbiamo tra l'altro sentito la voce di Janet Yellen, segretaria al Tesoro negli Stati Uniti. Con lei in copertina anche Christine Lagarde alla guida della Banca Centrale Europea. Il rincaro riguarda infatti anche l'Europa, continente in cui, ed uno dei tanti esempi possibili, la Germania ha raggiunto un livello di inflazione che non si vedeva dal 1993, quasi 30 anni fa. Ora il rincaro è al 4,5% su base annua e la Germania è pur sempre il motore economico europeo. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Emiliano Bossa alla regia del programma, sua la copertina di oggi e Roberto Porta al microfono. Questo è dunque il tema di Modem oggi, il rincaro dei prezzi al consumo, un argomento che riguarda i grandi meccanismi alla base del funzionamento dell'economia, ma che interessa in definitiva anche il nostro portafoglio. Prezzi più alti significano in altri termini anche calo del potere di acquisto dei cittadini, con il rischio di vedere intaccati pure i risparmi. Per parlare di questo tema saluto dapprima il collega Luca Fasani. Buongiorno Luca.
Buongiorno.
Tu sei responsabile di Tempi Moderni, la trasmissione di approfondimento economico della RSI. Luca, una prima domanda. L'inflazione sembrava scomparsa, da anni ormai era molto bassa. Cosa è successo in questi ultimi mesi che hanno portato a questo rincaro?
Beh, sono successe due cose, direi, sono tutte e due legate al Covid. La prima è una questione tecnica, diciamo, quello che si chiama l'effetto base. Visto che è arrivato il Covid ci sono dei prezzi che sono scesi, pensiamo al petrolio dove addirittura si ricevevano dei soldi se qualcuno andava a prenderlo, talmente ce n'era e nessuno lo voleva in quei momenti della primavera dell'anno scorso dove non si sapeva bene cosa stava succedendo. Perciò abbiamo avuto su certi prodotti un'inflazione negativa. Quest'anno siamo tornati a livelli, diciamo, normali, addirittura superiori al normale, perciò questo aumento esce molto più grande di quel che sarebbe stato. Ma perché? Perché c'è stato questo effetto base. Mettiamo meno 5% all'ora, adesso torniamo su di un 5% oltre e si dice: ah, ma allora è stato un più 10%, vuol dire che queste cifre dell'inflazione in realtà sono dopate, dovremmo quasi andare a confrontarle col 2019 per capire meglio cosa sta succedendo. Il secondo effetto, sempre col Covid, diciamo quello è più reale, tutti si erano fermati e adesso c'è difficoltà a ripartire, pensiamo ci sono meno navi container sugli oceani che ci portano la merce, perciò queste poche navi hanno alzato il prezzo del trasporto e questo fa alzare i prezzi di tutta questa merce che arriva, e ci sono mille altri esempi del genere di come il Covid ha spostato i prezzi.
Il Covid ha spostato i prezzi con tassi di inflazione decisamente inusuali, perlomeno nell'ultimo decennio. Negli Stati Uniti è stato superato il 5%, in Germania siamo al 4,5%, in Gran Bretagna oltre il 3%, valore simile a quello italiano. Nell'insieme dell'Eurozona siamo al 4,1%, sempre su base annua. Insomma, un aumento dei prezzi sostenuto in diversi paesi. Per il momento in Svizzera invece la situazione appare meno tesa, con un'inflazione che a settembre è rimasta di poco al di sotto dell'1%. Luca Fasani, come mai nel nostro paese non assistiamo ad un rincaro simile a quello di altre economie occidentali che ci circondano?
Beh, ricordiamo che la Svizzera è uscita dalla tempesta del Covid con una perdita economica, diciamo, tutto sommato più leggera rispetto a quella degli altri paesi, e questo sicuramente aiuta. Però vorrei menzionare tre fattori che secondo me fanno la differenza. Una è il tasso di cambio. Quando si è cominciato adesso a parlare di inflazione, eccetera, il franco si è rafforzato. E un franco più forte vuol dire che le importazioni che abbiamo ci costano di meno, e questo toglie una parte di questa inflazione. Poi nel paniere che misura l'inflazione, l'energia in Svizzera pesa meno che in Europa, e anche questo ci fa avere dei dati più bassi. E altro fattore Covid che è entrato: il nostro paniere su cui calcoliamo l'inflazione è stato un po' rivisto nel 2020, appunto per via del Covid. Lì giravamo meno con la macchina, il che vuol dire che in questo momento nel paniere c'è meno benzina, e anche questo aiuta a tenere bassa l'inflazione. C'è poi la questione della Svizzera, che la conosciamo da anni, se ne parla come isola dei prezzi alti. Ebbene, tra e-commerce, acquisti all'estero, adesso anche sforzi legislativi, c'è stata un'iniziativa popolare che poi è stata ripresa dal Parlamento per aiutare a evitare questi, come posso dire, questa penalità dei prezzi svizzeri e poter andare più facilmente a comprare all'estero. Ecco, tutto questo si fa sentire, magari c'erano anche i margini degli importatori che permettevano questo. Diciamo che i prezzi su quel che viene importato non sono stati aumentati così tanto, e questo riduce la pressione inflazionistica sulla Svizzera e sul consumatore e le consumatrici.
C'è poi una questione di fondo, Luca, un'ultima domanda introduttiva per te, poi ne parleremo anche con gli altri nostri ospiti. Stiamo assistendo ad un fenomeno passeggero, oppure stiamo entrando in una nuova fase con un rincaro più marcato rispetto agli ultimi anni?
Ecco, per la seconda parte della domanda, sì, abbiamo una fase con un'inflazione maggiore rispetto agli ultimi anni. Nell'ultima decina d'anni in media avevamo un'inflazione zero o addirittura leggermente negativa. Adesso stiamo parlando dello 0,8, dell'1%, fra qualche minuto addirittura dovrebbe arrivare il dato per il mese scorso, però questo già SECO, Banca Nazionale ci dicono che questi livelli un po' più alti dureranno almeno per un paio di anni. Però qui arriviamo alla prima parte della tua domanda: se è un fenomeno passeggero oppure no, questa è la grande domanda al momento. Ci siamo abituati con la globalizzazione, quella che qualcuno chiamava la grande moderazione, ad avere un livello di tassi di interesse e di inflazione sempre più basso, tanto che siamo arrivati adesso al negativo. Cosa succede adesso? Lì è ancora tutto da capire.
Tutto da capire, è un tema che analizzeremo anche ora con gli altri nostri ospiti. Grazie a Luca Fasani, che resterà comunque con noi per tutta la puntata. Buongiorno a Maria Paola Toschi, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Lei è Global Market Strategist presso JP Morgan a Milano, società multinazionale, uno dei leader mondiali in materia di servizi finanziari, e benvenuto anche a Sergio Rossi.
Buongiorno.
Professore di macroeconomia e economia monetaria all'Università di Friburgo, e tra poco ci collegheremo anche con Elena Guglielmin, analista finanziaria presso l'UBS di Zurigo, al momento è occupata in una riunione di lavoro. Maria Paola Toschi, in questi ultimi decenni le banche centrali dei paesi occidentali hanno avuto come obiettivo l'aumento dell'inflazione e non ci sono riusciti. Adesso, quasi all'improvviso, devono invece riuscire a frenare questo rincaro. Perché a volte l'inflazione era desiderata e ora invece è combattuta?
Grazie della domanda, buongiorno a tutti. Diciamo che l'inflazione è stata considerata un'inflazione negativa quando è troppo elevata, quindi le banche centrali tendono a avere e a mantenere un livello di inflazione che sia considerato, diciamo così, adeguato, che sia considerato congruo, e si è identificato questo livello del 2% che sostanzialmente è stato adottato come il benchmark di riferimento delle principali banche centrali. E negli ultimi anni si è un po' ragionato proprio in funzione di cercare di adottare una politica monetaria che tendesse al raggiungimento di questo obiettivo. Come sappiamo, l'Europa ha faticato molto a raggiungere questo livello per una serie di motivi, soprattutto legati alle iniziative che hanno seguito la crisi finanziaria globale, iniziative che sono state sostanzialmente all'insegna dell'austerità e che quindi probabilmente hanno un po' remato contro alle banche centrali e soprattutto in Europa, nonostante la massiccia dose di stimoli che sono stati introdotti in quegli anni. Chiaramente il contesto oggi è molto diverso, è molto cambiato. Condivido l'analisi fatta sulla questa fiammata di inflazione che ha origini soprattutto legate a questo episodio eccezionale che abbiamo vissuto legato al Covid-19 e in particolare legato al fatto che la ripartenza dell'economia, una volta che appunto le economie sono state riaperte anche grazie in virtù delle campagne vaccinali che sono state condotte in maggior parte dei paesi, soprattutto nei paesi sviluppati, la ripartenza è stata veramente molto molto forte. E questa è avvenuta in un momento in cui chiaramente c'erano dei vincoli all'offerta che sono stati generati da un anno e mezzo di chiusure di molte attività, quindi la ripartenza chiaramente è stata all'insegna di una serie di distorsioni o di vincoli in quella che viene definita la supply chain globale. Chiaramente questo in un momento di forte ripartenza della domanda,
catena distribuzione dei beni. Sì.
Esatto, questo diciamo in questo contesto ha generato delle fiammate, degli aumenti dei prezzi. Ci sono alcuni casi ovviamente eclatanti che abbiamo tutti letto sui giornali, tra cui per esempio quelli legati ai semiconduttori, che sta mettendo in difficoltà molti settori, tra cui in particolare il settore automobilistico, ma queste stesse distorsioni si sono registrate per esempio anche nel mercato del lavoro. Per esempio negli Stati Uniti la massiccia dose di sostegni e di stimoli fiscali che sono stati introdotti proprio per aiutare i lavoratori a fronteggiare questa situazione di emergenza, alla fine hanno frenato il ritorno alla ricerca di un'occupazione post pandemia, quindi questo ha creato una scarsità di offerta di lavoro in un momento in cui la ripartenza dell'attività manifatturiera ha invece generato una forte domanda di occupazione, quindi sono registrati anche degli aumenti salariali. Ovviamente questo è un caso più americano, perché il mercato del lavoro in Europa, come sappiamo, è più rigido, quindi ci sono state meno variazioni rispetto a quelle che sono registrate negli Stati Uniti. Però questo chiaramente ci fa capire che siamo ancora in una fase eccezionale, una fase che è ancora determinata proprio da queste distorsioni che sono create e che sono forse acuite nel terzo trimestre di quest'anno. Ed infatti nel terzo trimestre si è cominciato a vedere un po' di rallentamento della crescita, perché queste distorsioni chiaramente penalizzano anche la crescita, e una ripresa di inflazione, cosa che ha un po' spaventato ovviamente, perché ha ricordato e ha alimentato anche quel dibattito legato al rischio di stagflazione. Tuttavia noi pensiamo che siano ancora fattori transitori, anche se forse ci vorrà un po' più di tempo rispetto al previsto, proprio perché queste distorsioni vengano riassorbite dall'economia, e quindi potremmo continuare a vedere un po' di pressione al rialzo dei prezzi
anche nei prossimi mesi, sì.
Rispetto forse a quelle che erano le aspettative iniziali, ma nel corso 2022 dovremo cominciare a vedere una fase di stabilizzazione e quindi probabilmente queste dislocazioni che sono generate tra domanda e offerta dovrebbero gradualmente riassorbirsi, e questo potrebbe agire come fattore che porterà a calmierare anche l'andamento dei prezzi. E sì, ricordiamoci che anche le banche centrali, anche la BCE per esempio, ha ancora un tasso di inflazione di lungo termine che è ancora largamente inferiore al 2%, quindi questo mette in evidenza come anche le aspettative delle banche centrali siano per un graduale superamento, diciamo, di questa fase un po' di transizione verso una nuova, diciamo, normalità che le economie stanno affrontando in questo momento.
Sergio Rossi, c'è questa soglia del 2% che si è data alla Banca Centrale Europea, mai raggiunta finora, adesso è superata di molto. Cosa vuol dire? Che c'è un'inflazione a volte buona e un'inflazione che invece rischia di fare davvero male?
Sì, giustamente, come lei riassume, l'inflazione è un fattore positivo quando significa che c'è piena occupazione e la domanda continua a aumentare nel mercato dei prodotti e dunque si cerca di surriscaldare l'economia ma con ricadute negative a lungo termine, però l'inflazione può essere anche un fenomeno negativo quando supera certi livelli per cui le aspettative sono ancora peggiori e le persone con i loro risparmi fanno fatica a vivere perché i prezzi continuano ad aumentare. Però ricordiamoci che dal 2008 innanzi, è stato menzionato prima, le banche centrali hanno, come si dice, inondato di liquidità i mercati, ma soprattutto i mercati finanziari, e su questi mercati si dovrebbe anche percepire un rischio inflazionistico, perché l'inflazione in realtà non è l'aumento dei prezzi al consumo, l'inflazione è la perdita di potere d'acquisto della moneta a causa di politiche monetarie ultra espansive come nel 2008 innanzi, ma soprattutto in generale a causa di banche che concedono crediti troppo facilmente e con dei volumi esagerati rispetto alla crescita del prodotto interno lordo in termini reali, dunque del reddito nazionale. E se guardiamo dal 2008 innanzi, c'è stata questa inflazione nei mercati finanziari, addirittura anche un surriscaldamento in Svizzera perlomeno dei prezzi del mercato immobiliare, ma l'inflazione misurata sul mercato dei prodotti, dei beni, dei servizi acquistati dai consumatori non c'è stata. Per quale motivo? Essenzialmente perché tutta questa liquidità non è andata a finire nelle tasche dei cittadini, vale a dire che soprattutto chi lavora ha difficoltà a arrivare a fine mese ed è per questo che si è parlato prima di grande moderazione degli anni 80 innanzi del secolo scorso, perché da quel tempo fino ad oggi le scelte politiche anche imprenditoriali hanno portato a un aumento della disoccupazione involontaria, persone che vorrebbero lavorare, che possono lavorare ma che non trovano un impiego o lo trovano ma a tempo parziale con delle condizioni salariali insufficienti per vivere, per cui se non c'è potere d'acquisto nelle tasche dei cittadini che sono dei consumatori, l'aumento dei prezzi al consumo non si avvera, però si avverano altre dinamiche di natura inflazionistica, mercato immobiliare in Svizzera e mercato finanziario sul piano globale, però questi mercati sono ignorati dalle banche centrali. Ora ultimamente stanno cercando di integrare il mercato immobiliare in Svizzera per capire se c'è un rischio o no di una crisi immobiliare in prospettiva futura, però fin tanto che i salari e gli stipendi non aumenteranno nel mercato dei prodotti a termine non c'è un rischio inflazionistico, è una fiammata sui prezzi, lo ricordava prima chi mi ha preceduto, ma nel corso di 12-15 mesi questa fiammata si riassorbirà perché la crescita del prodotto interno lordo, la domanda tira l'offerta verso l'alto e a termine ci sarà un nuovo equilibrio, addirittura con una sovraofferta, come osservato prima dalla pandemia, proprio perché nel mercato del lavoro la situazione non migliorerà a lungo termine.
Ma lei se l'aspettava questa fiammata dei prezzi?
Non me l'aspettavo perché credevo che la catena di produzione sul piano globale non fosse così lacunosa dopo le chiusure ordinate dal settore pubblico, il famoso lockdown. Si parla del resto ancora di un possibile lockdown in alcune realtà del mondo globalizzato, però non mi aspettavo che ci fosse questa interruzione che portasse a un disastro così evidente sul mercato dei prodotti. Il problema è che si è dislocato nel mondo intero una parte della produzione che si poteva fare nel proprio paese. Se la Svizzera aveva difficoltà nella prima ondata della pandemia ad avere abbastanza respiratori, ad avere abbastanza mascherine da portare per il distanziamento sociale, è perché ha dislocato, perché le imprese, le big pharma, le imprese nel settore farmaceutico hanno dislocato in Asia una parte, se non la totalità della loro produzione, quando potevano farla in Svizzera, certamente con dei costi maggiori, ma anche con una capacità di approvvigionare la Svizzera in tempi molto più rapidi di quanto è successo nella prima ondata.
Siamo ora collegati anche con Elena Guglielmin, analista presso l'UBS di Zurigo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuta. Lo abbiamo sentito dai nostri interlocutori finora, questa ondata inflazionistica viene definita temporanea, non c'è da preoccuparsi più di quel tanto. Lei condivide, ricordo che ci sono anche economisti, analisti, secondo cui questo è l'inizio invece di una fase inflazionistica che potrebbe anche durare anni.
Ma guardi, dal nostro punto di vista condividiamo la scuola di pensiero secondo la quale questa ondata inflazionistica un po' superiore alle attese, ci si attendeva un aumento dell'inflazione in concomitanza alla riapertura dei mercati, proprio quindi una fiammata era attesa perché ci siamo trovati in una situazione di forte ripresa dopo un periodo recessivo e quindi c'è stato proprio questo disequilibrio fra domanda e offerta che appunto era atteso, non era attesa, era attesa appunto a livelli più bassi, ci si aspettava appunto come già accennato dall'interlocutore precedente di vedere appunto un riassestamento, un riequilibrio fra domanda e offerta in tempi un po' più rapidi. Nella realtà abbiamo visto che sostanzialmente ecco, ci vorrà più tempo anche perché abbiamo due problemi. I produttori hanno ridotto le scorte durante il periodo del Covid e quindi ci siamo trovati con una situazione di carenza di offerta rispetto alla domanda. E poi appunto c'è proprio questo problema di riuscire a riequilibrare, a riportare le catene di approvvigionamento in normale funzionalità. Qui abbiamo visto proprio tutte le pecche della nostra attuale organizzazione economica, infatti per questo si parla anche appunto di sostenibilità e di economia circolare in un prossimo futuro, cercare di avvicinare le catene di approvvigionamento, perché abbiamo visto cosa può succedere in una crisi di questo tipo. Dal nostro punto di vista questa inflazione, questo aumento dell'inflazione quindi non è strutturale, però è proprio dovuto a questi squilibri appunto transitori di domanda di beni rispetto ai servizi e riteniamo che non dovrebbe portare ad una situazione di stagflazione come abbiamo visto negli anni 70. Questo è il grande il timore, lo spettro davanti appunto che vedono molti investitori, soprattutto gli investitori più maturi che hanno vissuto diversi cicli economici, perché sostanzialmente abbiamo comunque una situazione macroeconomica diversa. Continueremo a vedere nel corso dei prossimi trimestri ancora appunto una maggiore pressione sull'inflazione e sui prezzi a causa, finché non vediamo un riallineamento di domanda e offerta, che avverrà molto probabilmente nel 2022 dopo il primo trimestre. Si tratta comunque di una situazione che richiede tempo e poi a nostro avviso continueremo a vedere una crescita normale. Non dobbiamo dimenticare che le banche centrali continuano a sostenere l'economia con la liquidità. Questa era una situazione che negli anni 70, durante lo shock petrolifero, non avevamo visto, perché allora le banche centrali erano meno concentrate sulla stabilità dei prezzi, avevamo allora una situazione diversa a livello di contrattazione salariale. Poi non dobbiamo dimenticare che la rilevanza dell'energia nel PIL ora è quindi il fattore energetico che sta pesando molto a livello anche di aumento dei prezzi. Il fattore aumento prezzo del petrolio e dell'energia sarà uno dei fattori da tenere maggiormente sotto controllo nel corso dei prossimi mesi, perché questo è un fattore molto importante che ha scatenato l'aumento dell'inflazione. Questa situazione è diversa dagli anni 70 perché appunto la rilevanza dell'energia nel PIL è diminuita da allora. Quindi dal nostro punto di vista certo ci sono preoccupazioni, però si tratta effettivamente di una situazione che si risolverà nel corso dei prossimi trimestri in maniera graduale. Quindi
ecco, vedremo se andrà veramente così. In questa fase è importante il ruolo delle banche centrali. Maria Paola Toschi, proprio domani la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, è chiamata a prendere posizione su questa problematica del rincaro dell'inflazione e sulle modalità con cui tenere sotto controllo questi prezzi. Lei cosa si aspetta dall'autorità monetaria statunitense?
Allora, diciamo che la Federal Reserve è sempre stata nell'ultimo periodo abbastanza esplicita nell'interpretazione di questa fiammata di inflazione, mettendo in evidenza appunto che è considerata un fenomeno transitorio destinato gradualmente a riassorbirsi, anche se effettivamente nella fase più recente è emersa anche l'interpretazione che probabilmente questa trend di inflazione, questa inflazione al di sopra ovviamente del benchmark di riferimento, potrebbe durare più delle aspettative. Intanto ricordiamo che le banche centrali si sono attrezzate anche per meglio fronteggiare questa situazione di più elevata inflazione che si attendeva dopo la fine della pandemia o in fase di uscita appunto da questa emergenza, introducendo anche dei nuovi meccanismi che per la Federal Reserve sono il leverage inflation target, ovvero un tasso medio di inflazione, quindi non esiste più quel benchmark rigido del 2% che prevaleva in passato, e questo conferisce alle banche centrali una maggiore margine di manovra, di intervento, anche proprio in fasi, in periodi di inflazione superiore appunto al livello di riferimento. Nonostante questo, noi ci aspettiamo che la Banca Centrale Americana inizi e annunci questo tapering, ovvero questo inizio di calo degli acquisti. Questo è molto importante da capire, non stiamo parlando di una politica monetaria che diventerà più restrittiva, ma di una politica monetaria che comunque resterà espansiva, perché c'è ancora quella strumento di politica monetaria che si basa sugli acquisti sul mercato, strumento che è stato ampiamente utilizzato in queste ultime due crisi che abbiamo vissuto, la crisi finanziaria globale e anche la crisi legata alla pandemia, ma questi acquisti verranno gradualmente ridotti nel corso dei prossimi mesi, fino a, queste sono le aspettative, andare a esaurirsi a metà del prossimo anno, nel 2022. Quindi una politica monetaria che sta cominciando a pensare, noi diciamo, non a frenare lo stimolo monetario, ma a cominciare un po' ad alzare il piede dal pedale dell'acceleratore, proprio perché comunque l'economia americana resta un'economia solida, nonostante si sia appunto registrato anche un rallentamento nel terzo trimestre di quest'anno, che è soprattutto la conseguenza di questi vincoli di cui abbiamo parlato, vincoli che naturalmente hanno un po' frenato tutta una serie di attività, soprattutto legate al mondo manifatturiero. Tuttavia abbiamo visto un mercato del lavoro che continua a mostrare segnali di solidità, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,8%, è ancora superiore a quello che era il livello che prevaleva prima della pandemia, che era il 3,5%, ma ci sono chiaramente dei segnali che mettono in evidenza che l'economia ha reagito bene a questa fase di emergenza, proprio grazie anche a quelle serie di stimoli fiscali e monetari che sono stati particolarmente ingenti e che hanno consentito proprio questa fase di ripartenza molto vivace, molto rapida, che poi alla fine è anche alla base proprio di questa ripresa, di questa fiammata di inflazione.
Sì,
e quindi ci sono le condizioni per cui venga annunciato proprio questa nuova, diciamo, fase della politica monetaria americana.
Ecco, vedremo cosa decideranno le autorità monetarie statunitensi domani. Sergio Rossi, l'aumento dell'inflazione porta con sé, la storia ce lo insegna, una sorta di secondo effetto, e cioè quando imprenditori e dipendenti adeguano i loro prezzi e i loro stipendi, si aggiunge, in parole povere, rincaro al rincaro. Ecco, c'è il rischio di una spirale inflazionistica?
No, credo di no. Questa spirale che lei ha ben riassunto, prezzi e salari, prezzi a rialzo, portano i lavoratori o i sindacati a esigere salari più elevati in termini nominali, da qui poi le imprese dovranno aumentare i salari, per cui anche i costi di produzione aumentano. e di nuovo i prezzi alla vendita aumenteranno, credo che non si avvererà, proprio perché sul mercato del lavoro né i sindacati né le persone in cerca di lavoro che sono disoccupate hanno quel potere di esigere poi questa spirale che si aggiustino i salari all'andamento dei prezzi. Del resto l'inflazione misurata nel mercato dei prodotti in Svizzera come altrove trascura una parte delle spese che molte famiglie devono assumere e che non riescono più a farlo, purtroppo per loro. Vale dire che c'è una differenza essenziale fra l'aumento dei prezzi e l'aumento del costo della vita. Pensiamo in Svizzera, molte persone fino all'anno scorso facevano fatica a pagare i premi di cassa malati che annualmente aumentavano. Per il 2022 si pensa e si è già indicato che i premi di cassa malati non aumenteranno, addirittura potrebbero diminuire di qualche franco al mese. Ecco, questo non farà una grande differenza, ma quando i premi di cassa malati aumentano per le famiglie diventa un problema, ma questo non appare nelle statistiche dell'inflazione perché il premio di cassa malati non fa parte del paniere della spesa delle famiglie. Dunque non c'è questa dinamica di aumento dei prezzi che porta i salari in aumento perché non c'è la forza contrattuale da parte dei lavoratori, vista questa forte disoccupazione che in parte sfugge anche alle statistiche ufficiali.
Ultimo capitolo che vorrei affrontare in questa puntata, mancano ormai soltanto 5 minuti, Elena Guglielmin, passiamo a uno degli effetti possibili di questa spirale inflazionistica, è quello sul mercato immobiliare. Proprio la settimana scorsa nel nostro paese sono tornati a crescere i tassi ipotecari e proprio il timore dell'inflazione potrebbe essere all'origine di questi aumenti. Insomma, qualche conseguenza si inizia a vedere anche da noi, oppure ci sono altre ragioni che spiegano questo aumento del costo delle ipoteche? Sappiamo che il mercato immobiliare in Svizzera è sotto tensione da parecchio tempo.
Beh, effettivamente, come diceva, ha riassunto lei correttamente il mercato immobiliare, si parla sempre di bolla immobiliare, di grandi rischi nel mercato immobiliare, che rimane comunque per l'investitore svizzero il mercato più interessante, visto soprattutto la situazione di tassi negativi che stiamo vivendo e continueremo a vivere ancora per qualche anno. Abbiamo visto che nell'ultimo anno c'è stato veramente un aumento ancora del livello del mercato immobiliare, soprattutto residenziale, del 5%, quindi la domanda continua e chiaramente con un aumento anche dell'inflazione, come ha detto lei giustamente, abbiamo visto un leggero aumento dei tassi rispetto ai costi di rifinanziamento. Questo è effettivamente un aspetto che stiamo vivendo. Questo porta alla preoccupazione appunto di un declino della sostenibilità appunto del mercato ipotecario. A nostro avviso non è si tratta di aumenti che comunque sono contenuti, abbiamo visto un aumento di 40 punti base di differenziale fra tassi di mercato e ipotecari che appunto si tratta di un aumento a nostro avviso sostenibile. Dal nostro punto di vista, per quanto riguarda le previsioni per l'aumento dei tassi del decennale della Confederazione, prevediamo attualmente siamo allo 0,12, prevediamo uno meno 0,05% a fine 2022, quindi una situazione appunto ancora di stabilità e non vediamo effettivamente un grande rischio per questo. Sappiamo che nel settore immobiliare, per ridurre la problematica proprio all'osso, nel momento in cui abbiamo i tassi ancora molto bassi non c'è preoccupazione. La preoccupazione è un po' più elevata a livello di investimenti, perché stiamo vedendo degli agi molto elevati soprattutto a livello di investimenti nei fondi immobiliari, abbiamo oggi al 50%, però il mercato dovrebbe continuare a mantenersi stabile. Per quanto riguarda i tassi invece a breve, vediamo difficilmente un rialzo, un rischio di rialzo.
Luca Fasani, condividi questa lettura ottimistica sul mercato immobiliare svizzero?
Beh, diciamo che per la Svizzera al momento ci sono anche meno pressioni sui tassi di interesse per la questione dell'indebitamento dello Stato e altro. Forse la Banca Nazionale ha più capacità di gestire i tassi di interesse, a parte il fatto che deve tener conto di quello che succede all'estero, ovvero
soprattutto in Europa,
BCE e la Federal Reserve. Certo che se grazie all'inflazione i tassi di interesse andranno su in questi blocchi monetari anche la Banca Nazionale potrà recuperare quell'attimo in più di libertà per fissare i tassi di interesse. Volevo però forse dare un aggiornamento, sono appena usciti i dati dell'Ufficio Federale di Statistica sull'indice dei prezzi al consumo, dunque rispetto al mese scorso un aumento dello 0,3% e rispetto all'anno scorso ad ottobre un 1,2% in più di rincaro, diciamo, con direi un 60% dovuto al petrolio.
Quindi un aggiornamento in tempo reale, l'Ufficio Federale di Statistica appunto era atteso con questi dati proprio in corso di mattinata. Sergio Rossi, un'ultima domanda proprio lei relativo a questo aggiornamento, quindi questo 1,2% su base annua, come leggerlo, come interpretarlo?
Beh, va interpretato nel senso della tradizione in Svizzera, della stabilità dei prezzi al consumo, anche perché, come dicevo prima, nel mercato del lavoro si fa fatica per molte persone a guadagnare uno stipendio che permette di vivere degnamente, dunque di spendere anche nel mercato dei prodotti. C'è questa fiammata sul prezzo del petrolio, ma il Francoforte, come dicevano prima altri interlocutori, riduce la pressione inflazionistica che si importa dal resto del mondo. E la Svizzera è un'economia molto aperta verso il commercio internazionale, importiamo molto ma esportiamo anche molto, addirittura di più di quanto importiamo in termini di beni, per cui il saldo del bilancio commerciale è positivo, la Svizzera è un paese creditore e prestiamo questi soldi al resto del mondo dal quale arrivano degli interessi, delle rendite finanziarie in Svizzera, per cui tutto questo contribuisce anche un po' a calmare l'attività economica legata a questa fiammata sui prezzi.
Quindi un futuro, diciamo, per i prossimi mesi, secondo lei, quanto succede attorno a noi non dovrebbe ripercuotersi troppo sul mercato interno?
No, credo che ci sarà un ritorno a una certa normalità. Prima dei tassi di interesse si normalizzeranno le situazioni tra domanda e offerta nel mercato dei prodotti, anche perché a causa del lockdown, delle chiusure di attività economiche, molte persone hanno potuto mettere accanto qualche soldo, ma risparmiare un po' di più, poi ora si stanno spendendo questi soldi, lo vediamo nella ristorazione, nel turismo. Una volta esauriti questi risparmi si tornerà a una nuova normalità, dove per molte persone sarà difficile mettere in banca alcuni risparmi, perché poi la vita professionale riceverà molte sorprese negative, purtroppo.
Staremo a vedere come andranno le cose su questo importante scacchiere economico legato ai costi e all'inflazione. Siamo davvero in conclusione, ringrazio i nostri ospiti e il nostro pubblico all'ascolto, un grazie anche a Roberto Rossinelli e alla regia tecnica. Modem torna domani, tra poco le notizie e poi il microfono passa ai colleghi di Uno Oggi. Da Roberto Porta l'augurio di una buona giornata.